nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi pensiamo a Santa Chiara, chiediamo la sua intercessione . Pensiamo perciò anche a San Francesco, di cui è stata la prima donna a seguire e che ha mostrato veramente lo spirito di Francesco. Ci uniamo anche a tutte le Clarisse, quelle che conosciamo, e tutto l'ordine femminile francescano. Ecco, all'inizio chiediamo che il Signore purifichi tutto il nostro essere.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 14, versetti 34-36. Compiuta la traversata, approdarono a Gennesaret. E la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono guariti.
Parola del Signore.
Abbiamo un breve tratto che spesso sono chiamati sommari o comunque brani che vogliono esprimere quello che Gesù faceva abitualmente, però qui il tempo dei verbi mostra, almeno è presentato così, come un evento questo. Naturalmente si ripetono queste attività di Gesù di guarigione, ma qui è presentato come quello che successe in quel momento, e c'è anche qualche tratto particolare. Dunque vediamo insieme contempliamo insieme, diciamo, ecco, Gesù come la fonte della guarigione.
A me pare che rispetto al versetto subito precedente, 33, che era la risposta dei discepoli a quello che è avvenuto sul lago, Gesù che cammina, Pietro che cerca di seguirlo, dicono poi: Signore, veramente tu sei il Figlio di Dio. E qua si dice che attraversano il lago, quindi la scena di per sé cambia, però a me sembra che nella narrazione, diciamo, risuoni ancora quella confessione, e che sembri quasi un attestato della verità di quella confessione di fede. Cioè è così vero questo punto di riferimento su chi è Gesù, che si manifesta in questa potenza di guarigione. E questo è un tema che abbiamo già visto tantissimo nel Vangelo, ma me colpisce sempre questo aspetto che portano, perché si dice che questi abitanti lo riconoscono, c'è un verbo che dice una conoscenza approfondita, non semplicemente così hanno visto che era lui, ma c'è un termine più forte. E a questo riconoscimento corrisponde poi una proclamazione e portargli i malati. A me sembra veramente molto bello, abbiamo trovato anche in diversi miracoli, quello del paralitico, altri ancora, che dal riconoscere Gesù, dal comprenderne qualche cosa del suo mistero, consegue il farne parte agli altri, soprattutto ai malati. e presentare, quindi c'è una intercessione, c'è un ministero, e appunto, come poi diceva già Giovanni, questa guarigione, questa forza che esce di vita. Ma a me sembra molto sottolineato appunto che dalla conoscenza segue la diffusione e il portargli i malati, non è dalla conoscenza che segua solo un qualcosa per se stessi.
Io sono colpito da due piccole cose. La prima è che lo pregavano di poter toccare. Questa è una delicatezza, insomma, non si sentono liberi di accedere a questa potenza sanatrice di Gesù senza un permesso, ecco, lo pregano di poter toccare. Questo fa pensare a "se vuoi puoi salvarmi", ecco. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è veramente che basta un contatto minimo, indiretto, lontano, basta un niente, ecco, per essere sanati da Gesù. Perché qui dice il vestito, ma addirittura sono le frange del vestito, ecco. Quindi basta poco, ecco, il desiderio di avere comunque un rapporto pur piccolo con Gesù è sanante.
È la fede, la forza per cui avviene il miracolo, come nell'episodio dell'emorraista che le tocca il mantello di Gesù e il Signore gli dice: "La tua fede ti ha salvato".
A me sembra che sia anche molto forte questa sottolineatura che fa Matteo usando questo verbo. Ieri diceva il grido di Pietro mentre sta affondando: "Signore, salvami". E poi c'è, come ha già ricordato Paolo, la confessione di fede: "Veramente tu sei il figlio di Dio". E oggi di nuovo questo verbo: "Tutti quanti lo toccarono furono salvati", che fra l'altro appunto riprende proprio lo stesso versetto dell'emorroissa: "Se anche toccherò solo la frangia del suo mantello sarò salvata", con la risposta di Gesù: "La tua fede ti ha salvata". E la donna fu salvata in quella stessa ora. In tre versetti si ripete per tre volte questo verbo, che è spiegato proprio all'inizio del Vangelo di Giovanni, del Vangelo di Matteo, quando si dice che Giuseppe chiamò il suo nome Gesù: "Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati". Mi sembra che in questo brano, ma soprattutto un po' in tutto il Vangelo di Matteo, è sottolineata tantissime volte questa parola, questo verbo che corrisponde alla spiegazione del nome di Gesù. È Gesù che salva, è il Figlio di Dio confessato prima, che toccato dalla fede ha questa potenza di salvezza. Tutti quanti lo toccarono furono salvati. Matteo usa 14 volte questo verbo nel suo Vangelo.
Come è stato fatto notare all'inizio, qui si tratta, certo, un sommario, perché era l'attività di Gesù abituale, come dice anche gli Atti. Gesù passò sanando tutti coloro che stavano sotto il dominio del male, perché Dio era con lui. Tuttavia qua si parla anche di un evento, si parla di fatti avvenuti, quindi mi sembra che abbia un senso leggere anche quello che sta indietro per capire cosa sta facendo Gesù. E mi sembra che dopo la visita a Nazareth, in cui non viene riconosciuto, seguendo tutto il capitolo 14 si possa vedere questo. Erode, versetto 1, Erode ha notizia della fama di Gesù, questo dà occasione di raccontare del Battista. E poi al versetto 13 dice: udito ciò, Gesù partì di là. Sappiamo dai paralleli che Gesù si ritira quando Erode sente la sua fama. Quindi, udito che Erode aveva notizia di lui, partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Poi, come a governare tutto, a illuminare su che cosa muove Gesù, c'è questo versetto 14 che dice: sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Cioè, Gesù si ritira in un luogo deserto. Anche nella versione di Marco dice: i discepoli, venite, riposatevi un po'. Eppure la folla lo incalza, scende dalla barca, era andato per ritirarsi, invece scendendo dalla barca la folla, una gran folla, lo aspetta e lui sente compassione, guarisce i malati, poi c'è la moltiplicazione dei pani, sempre mosso da misericordia. Al versetto 32 dice: subito dopo ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precedere all'altra sponda mentre avrebbe congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte solo a pregare. Di nuovo c'è questa ricerca di solitudine da parte di Gesù, congede i discepoli dopo il miracolo. Poi c'è il fatto che li raggiunge camminando sull'acqua e poi dice: compiuta la traversata, si suppone che stiano cercando un luogo, di nuovo un luogo ritirato. E la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno l'orlo del mantello, e quando lo toccavano guarivano. Cioè, in tutto il capitolo si vede questo movimento di Gesù un po' verso il ritirarsi, il voler pregare, congedare i discepoli dopo i miracoli, e la folla comunque lo raggiunge. Anche questo, lo pregavano di poter toccare almeno l'orlo del mantello, mi sembra significativo. Cioè, Gesù è ritirata, la gente lo prega per poterlo toccare.
Mi sembra che l'antifona del Salmo che oggi è stata proclamata commenti precisamente il brano di oggi, ma anche un po' tutta la sezione che abbiamo attraversato. È il percorso che fa Gesù verso Gerusalemme. Egli si carica delle nostre infermità e si è addossato alle nostre malattie, e prende su di sé. Il popolo capisce questo, lui ha compassione, e questa compassione è questo: caricarsi delle infermità e delle malattie per portarle sulla croce. Non sono miracoli, non è una magia. Lui si carica delle malattie portandole sulla croce. Per cui penso che in Matteo proprio c'è questo che dice che salva tutti, che guarisce tutti. Delle volte nei sinottici si dice molti, qua è sempre un atto che coinvolge tutti i malati, quelli, gli infermi, e questo perché porta tutto sulla croce, sul suo corpo.
Ma a me così il brano di oggi veniva un po' anche da confrontarlo. Sì, sia con la pericope precedente e anche col tratto della visita a Nazareth di Gesù. Cioè, mi veniva da fare questo confronto. Ci sono queste folle che che appena odono parlare dell'arrivo di Gesù, subito mandano, in greco dice il verbo è mandano la notizia, cioè questa notizia viene comunicata, c'è proprio questa novità che passa, si trasmette, e queste folle riconoscono Gesù, mentre quelli che sono più vicini a Gesù fanno fatica a riconoscerlo, sia i suoi familiari e anche in fondo i discepoli, perché a Pietro Gesù dice uomo di poca fede, e invece queste folle così indigenti, ammalate, lo seguono, lo precedono, sembra che proprio avvertono in qualche modo, anche se forse non hanno una fede piena nel mistero di Gesù, però sentono che appunto da Gesù si sprigiona questa forza di vita, questa forza che guarisce, e vanno a lui e gli chiedono solo di poter toccare il lembo del mantello. E così mi veniva da dire che poi veramente la fede dei, sì, un po' quello che abbiamo detto che abbiamo letto al capitolo 11-25, che la fede è dei piccoli, è ai piccoli che è comunicata la buona novella.
A me veniva da paragonare questo fatto con i nostri sacramenti, in cui anche noi abbiamo questa possibilità, in cui c'è un passaggio fisico tra Gesù e noi stessi. Sono sacramenti che salvano: la confessione, l'unzione degli infermi, la comunione, la cresima, il battesimo, cioè il passaggio fisico proprio della grazia.
E Stelio l'ha detto senza aver letto San Giovanni Crisostomo.
Secondo, era bella questa cosa che la gente diffondesse la notizia di Gesù, perché non è così come quando la donna trova la moneta che va subito a condividere la gioia, non si può tenere una cosa così per sé, bisogna diffonderla, bisogna dirlo a tutti.
Ascoltando quello che avete detto, mi appare abbastanza logico che la gente accorra a Gesù perché la fama di Gesù, soprattutto di guarigione, si è imposta, e quindi radunano tutti i malati per questo motivo. Naturalmente la fede è supposta, qui la fede non è definita che tipo di fede, ma certamente la fede di poter ottenere da Gesù, ecco, questa guarigione. E poi altri brani che sono stati citati, per esempio quella dell'emorroissa, attesta che la fede è centrale, però a me pare che qui non è neanche, non si parla esplicitamente della fede, forse il fatto che mandano a chiamare è già un attestato di fede. Mi sembra che al centro ci sia la santità di Gesù, e forse in questo quadro, sentendo adesso anche Stelio fare il paragone con i sacramenti, deve avere probabilmente un significato per Matteo, probabilmente ovvio, per noi forse va sottolineato il fatto che toccano il lembo del mantello. Noi traduciamo lembo, ma bisognerebbe tradurre in un altro modo, bisognerebbe esplicitare questo: il lembo non è il lembo di qualunque vestito, ma toccano il tziziot, toccano cioè quel cordone viola che è prescritto dalla Torah scritta e fa parte dello Shema, perché quando noi leggiamo lo Shema pensiamo che sia solo il primo brano, quello più noto, cioè Deuteronomio 6, ma lo Shema non è solo quello, c'è un secondo brano, Deuteronomio 11, e c'è un terzo brano che è il libro preso dal libro dei numeri, che appunto è il comando di che ciascuno si faccia questi orli di un certo colore, che è un colore che richiama il colore delle tende nel Tempio, ricorderete che è uno dei colori, e comunque è molto esplicito, e ciascuno deve avere questo, cioè il mantello comunque è l'abito esterno, poi viene portato in diversi modi, c'è questo comando, e toccando questo, diciamo questa, queste frange, chiamiamole così, indicano, come dice come dice il libro dei numeri, il legame di ognuno col Signore attraverso i comandamenti. Voi vi ricorderete dei comandamenti, e quindi dell'appartenenza a me. Quando si indossa questo, si recita qualche cosa preso da Osea, in cui Dio dice, Osea 11, versetto 4, in cui Dio dice: io vi traevo Israele con legami di Adam, cioè legami umani, cioè buoni, di bontà e benevolenza, ecco, li legavo a me, li attiravo con vincoli di amore, cioè rappresentano il legame, perché ognuno è come prigioniero, per così dire, si autolega, si lega con i comandamenti, per ricordarsene. E questo legame è un legame di amore con cui Dio trae il suo popolo, è un legame di libertà. Insomma, tutta questa spiritualità che fa parte, viene richiamata quotidianamente con la recitazione dello Shema, che è la preghiera centrale, e dove si legge sempre, tutte le volte, il comando di fare gli orli, può essere anche significativa qui. Ecco, Gesù veramente rappresenta la santità: sarete santi perché io, il vostro Dio, sono santo, e si è santi nella misura dell'osservanza dei comandamenti, perché Dio santifica il suo popolo mediante i comandamenti. E naturalmente Gesù è il santo di Dio, è colui che, da cui deriva la santità. Io ho l'impressione che al centro qui ci possa essere veramente la santità di Gesù, riconosciuto come veramente il santo di Dio. Questo lo troviamo soprattutto nel Vangelo di Giovanni, questo titolo. Qui poco prima c'è scritto: i discepoli lo riconoscono come il figlio di Dio. Sono tutti termini diversi, però, che hanno un contenuto che riguarda la santità. E non solo la bontà di Gesù, ma la sua santità. Il fatto cioè che, per questo ci parla dei sacramenti, il fatto cioè che la sua umanità e la sua dedizione a Dio, perché la santità qui è anche il fatto che Gesù era perfettamente ubbidiente a Dio, era perfettamente santo, è la fonte della guarigione. E questo poi l'abbiamo, non voglio fare un'analogia troppo stretta, però l'abbiamo anche nell'esperienza della tradizione di tanti santi, no? Di diversi santi, che proprio per la loro santità erano anche fonte di guarigione.